Sabato 3 dicembre 1994, presso casa di preghiera.
No. La condizione per vedere.
Cioè a me non basta vedere un chilo d'erba per credere.
Tu le persone le vedi? Non è vero che tu la creda. Capisci? Anzi, per arrivare a vedere veramente bisogna credere. Credere è la condizione per arrivare a vedere. Se tu vai a scuola, la prima condizione che ti si chiede è quella di credere a quello che ti viene detto. Che tu non arriverai mai a capire. Quindi credi a quello che ascolti, ti impegni, poi arrivi a capire.
Ma perché questo perché questo vedere è capire.
Vedere e capire.
Faccio un po' fatica a mettere insieme questa affermazione di Gesù con quello che è stato detto prima.
Sì.
Perché è una domanda un po' strana che Gesù fa a Tommaso, in quanto sono stati quegli 8 giorni lì a far morire il proprio Dio Tommaso. Lui non è che abbia creduto perché ha visto, ma lui ha creduto in quanto
Gesù
è morto a se stesso in quegli 8 giorni.
Infatti Gesù dice, hai creduto perché hai veduto? Sta proprio dentro me.
Cioè per dicendo hai creduto perché hai veduto, Tommaso dovrebbe dire, ognuno di noi, ho creduto perché sono morto me stesso.
No, non hai capito niente.
Ringraziamo il Signore perché è proprio la prima grazia che il Signore fa alle creature, quella di non capire, perché ci ha detto di illudersi.
Quella di non capire.
Allora spiegami per piacere come
è interrogativo. Tommaso aveva posto la condizione. Se io non vedo, non credo. Adesso Gesù dice a Tommaso, che è crollato, dice, hai veduto perché hai creduto? No, hai creduto perché hai veduto?
Sì, sarebbe un po' come quando dice a Pietro, mi ami tu Pietro.
Sì,
Però non riesco a cogliere la sottigliezza che c'è in questa domanda che Gesù fa a Tommaso.
Beh, allora stai ad ascoltare e poi vediamo.
Vediamo se Dio me la fa capire prima della fine.
Senti quello di Dio. Se no ripeti. Tina, domanda.
Dunque vorrebbe dire allora che Tommaso non ha visto, però ha creduto. Prima non ha creduto solo sul sentito dire degli
prima
apostoli.
Prima aveva posto la condizione, se io non vedo, non credo.
Sì.
Crollato, adesso Gesù gli dice, hai creduto perché hai veduto?
Quindi hai creduto senza vedere, vuol
già.
Dire. Perché se uno vede non c'è più da credere.
Già.
Una volta che uno vede... E cos'è che l'ha fatto passare da questo così, che era così deciso, se non vedo non credo?
8 giorni di umiliazione.
Ecco questo.
8 giorni
di umiliazione.
Perché è stato crogiolato nella sua superbia. Macinato nella sua superbia.
Quindi per noi c'è bisogno.
Infatti se lui non ha voluto toccare, lui è crollato dicendo Signore mio, Dio mio.
Perché ormai era.
Ha capito?
C'è bisogno però di questa prova, di questi 8 giorni, anche per noi.
Certo. Per morire noi stessi, capisci? Noi partiamo sempre con un atto di superbia, di pretesa. E Dio negli 8 giorni ti smonta. Capisci? Quando si incontra la seconda volta, noi siamo preparati.
Sì, perché se non credo non vedo, è proprio io credo solo quello che vedo te. E poi il Signore mi manda una prova in qualche modo, quando dico questo, poi mi manda una prova.
Come una prova?
Qualcosa da farmi capire che c'è qualcosa di più di quello che vedo e tocco.
No, ma negli 8 giorni Tommaso ha capito che ha fatto un errore. Non ha bisogno di prove, è l'errore. Lui ha capito che ha fatto uno sbaglio.
E ma è con questo che volevo dire, allora cos'è che l'ha fatto capire che ha sbagliato?
Quegli 8 giorni lì? Ma quando tu dici una parola superba, hai mica bisogno, capisci? Sei tranquillo che quella ti immagina dentro, capisci? Che parola è tua. Quella ti distrugge.
Sì, no. Questo è un certo punto del cammino, perché lui era un apostolo, altrimenti quante parole si dicono nel pensiero dell'io?
Stai tranquillo che tu paghi tutto, stai tranquillo. Fino all'ultimo centesimo. Si paga tutto. le parole superbe dette, le preghiere del Dio, non ci lasciano mica, eh? Ci tormentano fino a quando abbiamo pagato tutto. Stai pure tranquillo.
Quelle dette coscientemente.
Puoi dire, non so, può durare 8 giorni, 8 anni, 8 mesi, 80 anni, quello che tu vuoi, ma stai tranquillo che le paghi tutte. Tutti non entri.
Gesù da tutto quello che ci ha fatto vedere fino adesso, pace a voi, tutte queste cose, non mi sembra il tipo che vada a mettere la piaga, il dito nella piaga del peccato e della creatura.
No, tutto viene per noi.
Sì, ma d'accordo.
Viene per noi. Quando, capisci? Cioè, Pietro che diceva, io ti amo più di tutti. Allora, tu mi ami più di tutti?
Ma lui non si era ancora reso conto quando gli fa tu mi ami più di tutti, è crollato al terzo, tu mi ami più di tutti. Tommaso qui era crollato prima.
Abbiamo sempre lo stesso.
Vedrei, non vuole mica cambiare Matteo per carità, perché, però mi farebbe piacere capire, cioè questo mio Signore e mio Dio, se fosse stato dopo, quando lui gli ha detto...
No, allora non ci siamo più.
Perché lui dicendo mio Signore e mio Dio voleva dire che aveva capito perfettamente l'errore che aveva fatto dicendo che se non credeva, non vedeva, non credeva. E sembra che Gesù voglia davanti agli altri...
Ho detto che le parole si pagano tutte.
Però lui dice le ha già pagate.
Eh?
Lui dice le ha già pagate in questo
momento. Sì, ma bisogna evidenziarlo questo.
Lui
che aveva detto io se non vedo non tocco eccetera non credo, e lui dice, hai creduto perché hai veduto, perché hai toccato.
Ma bisogna evidenziarle per chi? Per noi, perché per lui.
È per tutti, mi capisci?
Lui ha già tutto posto, c'era mica bisogno di evidenziare niente per lui.
Per ognuno di noi
è difficile vedere questa chiamiamola sottigliezza, perché davanti a Pietro lui hai creduto, cioè gli dice mi ami tu più di tutti con quel tono che è rimasto registrato, no? Ma perché lui non era ancora crollato, lui era crollato nel suo io.
E lo stesso tono.
Invece qui Tommaso era crollato, aveva superato il suo io, se no non poteva dire mio Signore, mio Dio. Quindi,
E allora
che due minuti prima aveva detto pace a voi, cioè che dava quella serenità e pace liberandoli da quel senso di colpa che potevano avere, adesso con un Tommaso che era crollato prima e che quindi era riuscito a capire per grazia di Dio l'errore che aveva fatto, sembra che Gesù infierisca.
Lo fa prendere coscienza.
No. Ma no, io ho preso coscienza.
Ma no, magari ha...
Insiste perché noi siamo facili anche a dimenticare quello che a un certo punto abbiamo creduto di credere e magari due giorni dopo torni a fare gli stessi errori. Insiste per forza.
Poi è un trattamento personale con Pietro, l'ho parlato con Tommaso
quando dicevi che si sono voluti otto giorni di umiliazione. Mi è balzato quel salmo che dice prima di essere umiliato andavi errante. Noi è necessaria l'umiliazione. Perché noi
umiliazione per quando noi facciamo, diciamo qualcosa, facciamo qualcosa di superbo, capisci? Noi abbiamo bisogno di essere umiliati. E noi ci esaltiamo. Dio abbassa chi si esalta. Qui Tommaso si era esaltato, capisci? Per ripicca, diciamo così, comunque si era esaltato. Ha avuto bisogno di essere abbassato, capisci? In 8 giorni. Allora qui Gesù lo conferma, quindi fargli dire la verità. E come lui aveva detto una balordaggine, adesso Gesù lo invita a dire la verità.
Sì, sì.
Poi deve diventare proprio ben chiara quella verità. È vero che la fede è indispensabile prima di aver visto.
Per arrivare a vedere.
Perché noi abbiamo tutto un altro concetto nella nostra vita.
Come sono gli arabi che dicono che con la bocca si può peccare due volte, perché c'è questa parola qui che si porta via, poi si parla, uno sembra una parola, dice invece Cristo dice vi sarà chiesto conto di ogni parola, dicono certe parole con leggerezza.
La parola dovrebbe essere sempre espressione del pensiero, noi prima parliamo e poi pensiamo quello che abbiamo detto, tu capisci che è tutto un capovolgimento,
E poi sì, visto nella nostra vita, no, questa interrogazione qui che Gesù fa, si è detto altre volte che evidentemente Gesù, Dio non interroga perché lui ha bisogno di saperlo, ma è per noi, per farci mettere ben a fuoco, cioè chiedendoci,
a posto.
Hai creduto perché hai visto o hai visto perché hai creduto? È come se facci chiedere su da due e dici dà un po' la risposta. Per far prendere la coscienza a Tommaso che lui ha visto Gesù perché aveva creduto, perché se invece pretendeva di viceversa, no?
Adesso
credere
Gesù,
dopo aver visto come ha fatto Gesù prima.
Gesù facendo questa domanda qui ormai è sicuro della risposta che Tommaso gli dà.
Ecco, però c'è
ormai sicuro perché
Tommaso
ormai aveva capito, per cui Gesù facendo questa domanda sapeva la risposta che Tommaso gli avrebbe dato. Prima no.
Ecco, c'è stato bisogno di questi 8 giorni, c'è stato bisogno che lui vedesse il Signore, riconoscesse il gran dono che aveva fatto dicendo mio Signore,
Gesù,
mio Dio. Allora adesso...
metti qui il tuo dito, lo invita a mettere il dito, mettere la mano, toccare.
E lui si rifiuta.
Lui crolla, dice Signore mio Dio mio, abbi pietà di me. E allora giunge così, hai capito? Vedi? Mi avessi direi una comprensione di più di Tommaso, capisci? Di Gesù verso Tommaso, Non è un improvvero, direi maggior comprensione, un atto d'amore che Gesù fa verso Tommaso.
Sì, esatto, quello che detto
verso Tommaso è crollato, capisci?
Sicuramente, adesso poi bisogna vedere come va vista la frase che segue.
Sì, sì.
Perché
sembra
toccare un senso di colpa su Tommaso, mentre tanti coloro che non hanno visto e credono.
Mm-hmm. È come se dicesse beato te Tommaso.
Questo pagare tutto, quando è che si paga tutto?
Purgatorio.
Quando si capisce?
Purgatorio.
Il purgatorio vuol dire che tutte quelle parole superbe vanno sottomesse a Dio. Quindi va visto.
Vengono tutte rappresentate e tu devi vedere, capisci?
Cioè,
devi raccogliere
praticamente
in Dio.
Si deve capire da Dio.
Tu non puoi portare niente in te che non sia unificato in Dio. Non puoi entrare nel regno della verità. Però tutto quello che tu hai detto non secondo Dio ti deve essere rappresentato per...
Cioè su quello devo morire a me stessa.
Si capisce.
Quindi devo fare la verità su quello. Certo. Altrimenti mi disturbo.
Ti disturbo, capisci? Non vedi?
In che senso non capisco questo purgatorio dove tutte le parole che abbiamo detto devono essere sottomesse?
Perché le parole dette di tua iniziativa sono dette per essere dell'io, quelle parole ti impediscono di vedere Dio.
Sì, ma nel purgatorio cosa avviene?
Nel purgatorio avviene la ripresentazione di tutto quello che in te non è stato portato o visto in Dio.
Ma io non ho più quella possibilità di riportarlo in Dio nel purgatorio.
No, nel purgatorio è proprio quella possibilità, anzi è proprio solo quella possibilità lì. Il purgatorio è fatto di quello. Nel purgatorio non si
può... Il purgatorio sono già morta me stessa.
No, certo, non si è più disturbata. Però tu porti con te tante cose che non sono viste in Dio, unificate in Dio, perché nulla si distrugge.
Sì.
Anche le parole che diciamo no, ce le portiamo dentro, capisci? Noi diciamo, le prendiamo magari di memoria, eccetera, però te le porti dentro. Nello stato puro quelle sono realtà. Sono realtà come delle montagne, dei macigni, mi capisci?
Cioè,
che ti impediscono.
E che dobbiamo arrivare a vederle da Dio.
Tutto in Dio. Il purgatorio è purga, quindi è unificazione, capisci?
Sì, sì. Cioè quello che ho detto di mia iniziativa...
Sì, perché quello ti impedisce di vedere il regno di Dio, di riposare in Dio.
Ma Dio mi fa vedere che è Lui che mi ha fatto dire o...
No, tu in purgatorio, tu senti in purgatorio in quanto sei orientato a Dio.
Sì.
Quindi hai messo Dio prima di tutto. Messo Dio prima di tutto hai la possibilità di entrare in purgatorio. Capisci? Ma avendo la possibilità di entrare in purgatorio, cosa fai? Hai la possibilità di rivedere tutto quello che in te non è sottomesso a Dio, che è staccato da Dio. Ecco per cui si paga tutto.
Sì, ma scusa, cosa vuol dire? Vedo tutto quello che in me è staccato da Dio?
Sì, perché quello ti impedisce di poter vedere Dio.
Ma è un atto mio quello di vederlo, di sottomettere?
No, è tutto opera di Dio.
Ecco, non è più atto mio.
Tutto opera di Dio. È Dio che ti riprende, perché quello ti impedì. Nel purgatorio, se tu non avessi la possibilità di unificare Dio, il purgatorio si trasforma nell'inferno.
Sì, sì, sì.
Perché ti impedisce di vedere e di conoscere Dio. Quelli che impediranno di conoscere. E sono le realtà diverse da Dio, capisci? Se noi portiamo una realtà diversa da Dio in noi, così ci impedisce di vedere Dio.
Bisogna unificare tutto in questa realtà unica.
Certo.
Ma noi il problema nostro è proprio quello che rimaniamo schiavi di quello che diciamo, non secondo Dio.
Figlio, no? Per quello che non puoi conoscere.
Però Tommaso qui proprio quello che proprio quello che ha reso le parole superbe, gli hanno dato la possibilità di morire a se stesso.
Certo.
Quindi verrebbe da dire, ma comunque sia va a finire bene. Invece non è detto. Invece non è detto.
No.
Quindi, cioè, non mi è chiaro quello, perché se proprio quello che noi diciamo ci rende schiavi, ci rende il difficile vedere Dio, qui Tommaso sembra che invece sia il contrario. Lui ha detto le parole superbe, quelle l'hanno fatto maturare, per cui dopo 8 giorni vede Dio. Quindi cosa vuol dire per noi che il fatto che lui in 8 giorni è maturato e per tutto quello che c'era prima?
Perché dico, tutte le parole che noi diciamo provenienti dal pensiero dell'io ci tormentano. Ora, quando ci tormentano, da parte di Dio hanno la funzione di farsi rinsavire. Capisci? Cioè è Dio che sottolinea l'errore che tu hai fatto, se lo sottolinea sostiene per salvarti. Certo, tu vedi l'errore sottolineato, dici, oh, quello ho fatto, capisci? Però non è per unirti, è per aiutarti a uscire dall'errore, non ripeterlo più.
Ecco, da Dio, vedendo in Dio tutto è positivo.
Da parte di Dio tutto è positivo, anche quello.
E il fatto che, quindi, lui ha potuto sentire, ad esempio, questo tormento nel giro di 8 giorni, così,
certo.
È positivo, perché positivo. Vuol dire che dietro c'era
beh,
già tanto dedizione a Dio.
Era un apostolo.
Era un apostolo. Ecco. Chi invece dice, chi invece non sente il tormento è perché è nella condanna.
Certo.
È una misericordia di Dio sentire.
Si capì?
Ecco. E quando è che a noi Cristo ci dice hai creduto perché hai veduto?
No, questo è conseguenza del fatto che uno ha fatto un errore, l'ha preteso. Cioè, tu per credere in Dio dici io voglio toccare, voglio vedere. Perché se io non vedo, non tocco qualcosa di Dio, io non credo in Dio. Cioè subordini al tuo io,
sì.
Capisci la verità, la realtà. Ora la realtà non può essere subordinata al tuo io. Le cose non esistono perché tu le vedi e le tocchi. Non sei tu il criterio è Dio.
Ecco.
Capisci? Allora se tu fai questo errore qui, tu ti devi aspettare la conclusione. La conclusione è questa. Se tu non fai quell'errore lì, non hai quella conclusione, capisci?
Comunque Tommaso se in questi 8 giorni non fosse morto se stesso, non avrebbe trovato Cristo che gli diceva, tocca.
Ma pensavo all'importanza di un interrogativo, no? Cambia, capovolge completamente le cose, perché se non ci fosse l'interrogativo Gesù affermerebbe un errore, come dice qui, tu hai creduto, tu hai visto perché hai creduto,
beati quelli,
e poi allora suonerebbe come un rimprovero la parola dopo.
Certo.
Ecco. E poi non è possibile, non può dire Gesù tu hai visto perché hai creduto, perché è contro la verità. Ecco, allora non hai visto niente praticamente, allora quello che hai visto è che tu credi di aver visto qualcosa, ma no, ecco. Quindi invece l'interrogativo fa proprio capire come è una comprensione che Gesù ha del problema di Tommaso. Ecco, Tommaso si sente, Tommaso si sente capito.
È Gesù che si ripiega, capisci? È su quella povertà. E l'accoglie in sé, capisci?
Per cui non suona più a rimprovero la frase che dopo viene, se no suonerebbe a rimprovero.
Certo.
Non può essere accettata la versione del punto esclamativo.
Come?
Non può essere accettata la versione del punto esclamativo.
No.
Sarebbe sempre un'affermazione.
Cioè, sarebbe un'affermazione che Tommaso ha.
Sarebbe sempre un'affermazione.
Cioè, sarebbe un'affermazione che Tommaso ha creduto perché ha veduto. Invece non è così.
È un errore quello.
Cioè,
è
beati coloro che non hanno veduto eppure hanno creduto.
D'altronde è vero che forse quando hanno scritto questo in greco non c'era punto interrogativo, una volta erano più intelligenti, non c'era bisogno, no? È vero che non c'era.
Sì.
Non diceva Bruno, no? Che anche nel gotico lui non faceva mai punti interrogativi perché non c'erano.
Ah, non esiste.
Quindi fa pensare che prima ancora il greco non c'erano.
In ebraico non c'erano
nemmeno le consonanti,
nemmeno
le
vocali. Quindi penso.
Se guardate il municipio di Fossano, c'è scritto municipio senza le vocali.
Sì, quindi quello che noi facciamo con tanto fatica era ovvio per loro, capire se era una domanda o un'affermazione.
Non si facevano gli spazi.
E come mai,
addirittura,
e come mai Luigi, tutti i commenti che sono stati fatti sulla Bibbia, sul Dio creatore, delle guerre, delle stragi, no? Che tutta la Bibbia c'è questo Dio al centro, dice che quello era un linguaggio povero per gente ignorante. Era proprio per spezzare un pane, ma la gente ignorante, allora si faceva dipendere tutto da Dio, ma nel linguaggio semitico dicono che fosse proprio per le persone ignoranti di allora, mentre noi oggi
siamo intelligenti. Beati coloro che non hanno veduto eppure hanno creduto. Dino.
Qui sta dicendo una verità, è vero. Nello stesso tempo sta confermando a Tommaso che l'ha già perdonato. Quindi hai i due compiti, questa frase qui, che mi sembra che sia una chiusura più che efficace a tutto quello che è stato l'episodio, che arriva proprio a dirci una verità. Guarda che se tu vuoi vedere per arrivare a credere, tu sbagli tutto.
Sì, poi adesso lui conclude, qui conclude l'episodio.
Da parte,
perché lui, Tommaso, è stato tormentato per 8 giorni.
È evidente proprio da quello, perché noi arriviamo a essere nella pace proprio se arriviamo a credere prima di aver visto, se no noi siamo tormentati sempre dal dubbio, dall'inquietudine. Non c'è niente che arrivi a darci quella soddisfazione che noi aspettiamo.
Fina?
Sì, è beato chi crede senza vedere, perché gli basta sapere che c'è Dio da penetrare. E non si può credere senza avere un motivo fondamentale. Ma perché dice hanno creduto? Si riferisce agli apostoli che dopo l'annuncio del
credo? No, in genere così. Perché Tommaso è stato tormentato per 8 giorni. Non è stato beato. E allora lui dice... Capisci? Tommaso è stato tormentato per 8 giorni. Quindi non era beato. Poi ha trovato, capisci? La verità, e Gesù lo conferma dicendo beati coloro, capisci? Che
hanno. Se il visto di prima vuol dire capire, giusto? Il visto di prima vuol dire capire. Allora, beati coloro che non hanno visto e credono. Allora, hanno capito e credono?
No.
Non sta più per il secondo visto, non sta più per capire.
Che non hanno capito.
Che non hanno capito e credono?
Credo per arrivare a capire. Bisogna credere per arrivare a capire. Il vero capire, il vero vedere è un capire. La verità, tu la vedi soltanto quando la capisci. Uno ti può spiegare la verità 500 volte. Tu non riesci a capire, tu non la vedi. L'altro ti dice e tu non riesci a vedere. Mi capisci? Quindi vedi che nel campo dello spirito tu trovi soltanto in quanto vedi, capisci? Hai capito? Ci siamo?
Possiamo chiederci noi perché siamo qui? Se non credessimo verremmo qui.
Dopo tutte le cose che ti sono state dette.
Ce
sono 50 anni che ti dico.
Ce ne è voluto. No, adesso esagerò, ma ne ho 50 anni. No, ma è vero, no? Che mi sembra che sia la cosa più evidente, proprio lì.
No, se mi ricordo bene, che sabato avevi detto che questo mio Signore, mio Dio, è già una grazia se qualcuno riesce a dirlo in punto di morte. E allora riflettendo sul fatto che quando uno muore a se stesso ha la possibilità, l'occasione per morire a se stesso è data dallo scoprire che l'io è deicida. e la possibilità è dall'avere la presenza del pensiero di Dio. Quindi questo mio Signore, il mio Dio, me lo faceva vedere come scoprire il pensiero di Dio. Infatti Gesù per Tommaso era un maestro, uno che aveva una grande scienza, però al di là di quello non poteva arrivare, morendo a se stesso e dicendo mio Signore, mio Dio, la vedo come lui ha scoperto in colui che gli stava parlando il figlio di Dio, anche se non ancora conosciuto dal padre, perché solo con quei
due. Di dire che lui aveva mandato a morte.
Che lui aveva mandato a morte.
Quello che brucia.
Con me, ecco, così per vedere un po', gli altri discepoli non avevano ancora scoperto la scoperta. No.
Senti, il problema non è sono gli altri, è quello che dici.
Era per legare questo mio Signore, mio Dio, visto che Tommaso era quello che davanti all'evidenza, cioè lui non voleva, era stato offeso dal fatto che gli altri...
Aveva fatto un confronto. Lui non aveva quindi gioito, potuto gioire della gioia degli altri, quindi si era...
Come dicevo Osvaldo prima, questa è stata l'occasione per dare la possibilità, voluta da Dio, per dare la possibilità a Tommaso di poter risorgere con questa
cosa. 8 giorni, si capisce. Per morire e per risorgere.
Per risorgere.
E ha scoperto che lui aveva mandato morte il Cristo.
Sì, per credere senza aver visto bisogna superare il nostro Dio. Perché
sì, perché il tuo io ti porta a dire, io se non vedo non tocco, non credo. Il mondo è pieno tutto così, tutta la gente crede soltanto quello che vede e tocca, le altre sono fantasie, è voglia.
E qui quello che c'era da credere era che Gesù era risorto, questo che Tommaso ha rifiutato di
era fare. Da credere a quello che gli apostoli gli avevano detto.
Ecco, più che altro perché era
lui, è stato superbo perché era ferito. Cioè lui riceveva la notizia di seconda mano, gli altri invece, capisci, l'avevano avuta di prima mano, capisci? Quindi era posto in secondo ordine.
Volevo chiedere di sabato scorso che si diceva, che, perché qui si parla anche che è perdonato, no Tommaso?
Certo.
E si parlava del perdono, no? Che noi riceviamo perdono e quindi dobbiamo perdonare. Cos'è perdonare i fratelli? Noi cosa possiamo perdonare? Perché se siamo nel pensiero di Dio...
Non dice il Padre nostro tutti i giorni?
Sì, lo dico, ma non
e non sai capire. Lo dici senza capire? È brava.
Da sabato, sette quando più. Ho sentito la cassetta di sabato, mi ha fatto pensare questo. Perché se sono nel pensiero di Dio, non ho niente da perdonare, perché è Dio che mi parla in tutto. E se sono nel pensiero del mio io, non posso perdonare, perché penso a me stessa. Cos'è il perdono?
Ma quanto ti fa dire questo perdono e ti fa anzi commisurare il perdono di Dio al tuo perdono verso gli altri, capisci, ti mette in crisi, se tu sei il pensiero di Dio. Tu gli altri non riesci a perdonarli. Ma quello però ti annuncia che Dio non ti perdonerà. Ti metti in crisi, allora tu non puoi più dire il Padre nostro. E se vuoi dirlo, tu devi superare te stesso, morire te stesso. Perché ti fa dire una cosa insopportabile.
Perché se accolgo tutto da Dio, cosa dai? Lo prendo da Dio, quindi non è il fratello che mi offende.
Grazie.
E se c'è qualcosa contro il fratello è proprio perché non sono in pace con Dio, non sono in armonia con Dio.
Perché è evidentissimo, te lo fa dire a te stesso, capisci? Perdono non si deve come noi, anzi, nel greco c'è come noi abbiamo perdonato. E se tu hai perdonato, puoi ricevere perdono, attenti, non ricevi perdono da Dio.
Ecco, se hai perdonato, ricevi.
Quindi vedi la funzione del fratello. La funzione del fratello.
Sì, è il banco di prova, perché
banco
se
di prova.
Non perdono il fratello è perché... E non posso ricevere perdono.
In condizioni, infatti se nell'io non puoi ricevere perdono.
Grazie. Ma si era detto che della misericordia di Dio, no? È veramente grande, perché qui Tommaso aveva detto delle parole superbe ed è specchio per noi. Ora che per grazia di Dio ha riconosciuto, eccetera, il Signore come lo incoraggia, beato vuol dire tu avevi spiegato nelle beatitudini che sei beato perché cammini, sei sul cammino giusto. Come il Signore difende le anime e incoraggia quando sono
ci avvisa.
A incoraggiare. Certo.
Sì, questo mi ha fatto molto riflettere. Che meraviglia quando Dio ci fa capire la logicità delle parole di Cristo. In questa pagina, nella pagina anche lì evidente in cui Maria di Magdala unge il piede del Signore, riceve il perdono, dice chi ha amato di più, eccetera. Quindi fa capire anche lì logicamente che il perdono, cioè che l'amore è conseguenza del perdono.
Certo.
E anche quando si era fatto al sabato, due o tre giri fa, che io non c'ero, questo si era anche più fatto questo particolare punto interrogativo che dà spiegazione a tutto. Mi ricordo che mi aveva entusiasmato, no? Quella cassetta l'avevo ascoltata, poi l'avevo data a qualcuno, e questo qualcuno l'aveva ascoltato, come ha detto, io mi ho entrato.
Niente di particolare.
Ecco, non l'ha accorto, no? Che quello è proprio quello
che fa capire. Stai attento a dare qualcuno.
È proprio anche come appunto a volte si viene per curiosità, ma. E poi guarda come testimonianza, adesso mi fa venire in mente, oggi all'ospedale, no? E c'è mio papà che adesso comincia proprio ogni tanto a aprire l'occhio. E quello è un segno di ripresa, no? E c'era questa mia cugina qui di 20 anni, mia nipotina di 15, fa ancora da ginnasio, che dice, hai visto, ha aperto l'occhio? E a me ha fatto venire in mente quello che si è detto qui, no? Si è detto tante volte, che è una meraviglia poter aprire gli occhi, poter parlare. Allora, quando venivo in corsia, c'era mia mamma dentro, mi sono abbracciato, no? A comunicare, ho detto, ma è un miracolo, no? Forse con l'entusiasmo che si è seguito, perché è convincente, vero? Poter parlare, poter pensare, poter vedere, cioè vedi, c'è una pianta, te la trovo in testa, qualche cosa abbiamo volte dentro il filo d'epoca. Come si fatta? Non era più un miracolo vedere, c'è il fatto, ma no, è un miracolo, è normalità poter vedere, è lui che è meno malato adesso, cioè vedete proprio che non scatta, no? Cioè che è Dio che a un certo momento forse dice non sono i tempi, non è maturo per capire, invece è la meraviglia che viene da. Accorgiti proprio che il parlare di Cristo unitario, dolce
d'acqua.
No, mi è andato per attraverso un po' di saliva. Ah. Bastesi nel resto.
Sapessi quando mi è andato per attraverso due sere fa. Si è spaventato, mi sono domandato. Sono diventato.
Corriva
proprio.
Sì, sì, comunque sono diventata
diversa.
Quindi proprio come è una meraviglia quando tutto l'organismo funziona. E devi accorgerti di questa meraviglia. Quando uno è in coma, quando c'è questa malattia, dici guarda, ha aperto gli occhi. E tutti i giorni che li apre, quella è diventata normalità.
No, è tremendo. Per noi sembra tutto semplice, capisci? Prova quando a un certo momento qui. Ti ricordi?
Quando non puoi andare al gabinetto.
Però non potevi fare acqua dentro. Succede il pandemonio, succede, capisci? Però normale, tutto normale, capisci? È una perfezione.
Poter tutto mirato, che tutto poter mirato. Parlare con un segno che riflette il pensiero,
poter cogliere lo stesso pensiero, c'è proprio comunione, cogliere lo stesso pensiero in una lettura, in un fatto, e vedi proprio quella finché siano uno, è proprio grazie di Dio.
Perché prima volta Dio ci deve togliere la capacità di parlare, di vedere, di udire, cioè, sarà per farci capire, perché te non capiamo niente, perché è tutto normale.
Tremendo. Distruggere tutta la sua meraviglia per farci apprezzare cosa avevamo.
Appunto.
Ma non è poi così facile credere senza vedere. Adesso parliamo della risurrezione di Cristo, ma io dico qualsiasi cosa ci viene detta, non è così facile accettare, cioè soltanto perché un altro me lo dice io devo
credere. No, non perché un altro. Quello che ti dà la capacità di credere è in quanto tu riferisci le cose a Dio. È Dio che ti dà la capacità di credere. Tu non credi perché te lo dice uno. Credi perché dice, uno può essere credibile, l'altro non è credibile. Uno mi racconta storia, l'altro non è cosa. No. Perché in quanto avviene, è Dio che te lo fa arrivare.
allora c'è questo riportare a Dio.
Allora c'è bisogno di riportare a Dio per capire il significato, quello vuol dire credere.
Ecco, già solo riportare a Dio per capire...
Il significato vuol dire credere. Tu accedi da Dio, non accedi alla creatura.
Sì.
Tu accedi da Dio.
Però dico anche così nei fatti di tutti i giorni. È normale per noi voler vedere per credere.
Certo.
È difficile accettare le cose così...
Io tu capisci che soltanto credendo tu arrivi a vedere, faccio sempre esempio della scuola,
sì.
Soltanto credendo quello che ti dice l'insegnante, tu arriverai, se ti non arrivi.
Sì, sì, sì.
Tu parti dal principio di dire, io quello che lui mi dice io non ci credo, tu arriverai mai.
Come mettere un muro davanti.
Quindi direi che è il passaggio necessario, capisci? Credere quello che dimentica te stesso, capisci? Accogli quello che ti viene detto. Quello è il seminario, no? Custodisci, medita, fino ad arrivare a capire. Ecco. Però per fare tutto questo è necessario che tu dimentichi te stessa.
Sì,
per poco che tu invece pensi te stessa, tu non interrompi il cammino, non puoi farlo.
Sì, sì, sempre questo avere Dio prima di tutto.
Tutto viene in nome suo.
Ma è appunto questo il fatto, il bisogno di dimenticare noi stessi, no? Ma se uno pensa a se stesso in termini che noi siamo un mistero a noi stessi, quello non è un dimenticare noi stessi,
no.
però se non è giusto.
Tu come pensiero dell'io, il pensiero dell'io cos'è? Il pensiero è costituito da ciò che tu hai vissuto, quindi da ciò che tu hai visto, toccato, capito e sperimentato.
Ah, in quel senso, quello in sentire
tuo io.
Pensare a noi stessi.
Il tuo io è fatto di passato. Il passato quello vuol dire tutto quello che hai toccato, visto e sperimentato. Arriva una cosa che tu non riesci a giustificare in quello che hai visto e sperimentato, il tuo io te la fa rifiutare. Per cui il mondo passato rifiuta il mondo futuro, mi capisci? Se tu sei nel pensiero di Dio, tu rifiuti.
Invece se noi pensiamo a noi stessi in termini che noi siamo un mistero, e siamo aperti a tutto.
Ecco, come il bambino.
Non è che ci si dimentica.
Come il bambino. Il bambino non ha niente di passato. Allora il bambino è tutto aperto. Il bambino è tutto credere, crede tutto. Non ha difficoltà il bambino a credere. Nel momento che gli anni passano abbiamo delle difficoltà enormi a credere.
Però il bambino non ha la percezione di essere un mistero a se stesso.
No, 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 ma non è, quello non conta niente. Non conta il conoscere se stessi. Il bambino è conoscere se stessi. Il bambino è tutto aperto a ciò che gli arriva. Mi capisci? Quindi assimila ciò che gli arriva. Ciò che gli viene detto. Capito? Poi cosa succede? Che man mano che il tempo passa, tutto quello che tu hai assimilato, hai sperimentato, hai visto, adesso comincia a fare una barriera in te. Tu hai delle conoscenze.
Ma è inevitabile quello?
È inevitabile quello. È inevitabile perché le cose non basta vederle, toccarle, sperimentarle. Bisogna capirle in Dio. Se tu non hai capito in Dio, quella forma, perché tutto ti porti dietro.
E non è inevitabile che nell'evoluzione...
Per essere inevitabile, bisognerebbe che tu le capissi in Dio, capisci? Ma il bambino non le capisci.
Ma allora viene da dire che Dio ha fatto le cose inevitabilmente male. Cioè
no.
Male nel senso che c'è bisogno di Cristo inevitabilmente.
C'è bisogno di Cristo nella situazione in cui noi siamo venuti a trovarci. Mi capisci? Perché il bambino è affidato ai genitori. I genitori capiscono la testa che hanno. Eccetera.
E appunto è lì il discorso che Adamo ed Eva non avevano l'infanzia, noi sì. Per cui...
Sì, ma Adamo ed Eva erano come infanti, mi capisci?
Cos'è?
Adamo ed Eva erano come infanti.
Sì, però perché loro erano istruiti direttamente da
ecco,
Dio.
Ecco, ricevevano e collocavano con Dio. Collocavano ancora con Dio. Mi capisci? Il bambino è un tentativo di collocare con Dio, però non riesce a capire. Avrebbe bisogno dell'aiuto, capisci? Ma quelli che dovrebbero essere di aiuto invece lo confondono più. E allora si forma il bambino man mano che il tempo passa e si forma la barriera che si oppone alle novità. E allora qui abbiamo l'uomo adulto che non riceve più.
Però insomma, la questione dell'inevitabilità lì non so, si capirà molte volte, perché non è chiaro, perché se è detta così sembra appunto che è inevitabile.
Che siamo determinati.
Che si è detta a uccidere Cristo, allora non c'è più la colpa di uccidere Cristo.
La colpa c'è perché tu non puoi ignorare Dio creatore,
ma le condizioni
però
ambientali
tutte
non
le
sono
tutte le condizioni ambientali, tu quello che ricevi, però vengono tutte in ignoranza di Dio creatore, cioè tu non riferisci a Dio, cioè tu capisci, comincia un cammino che resta lì a metà strada. Ora, il bambino non può ignorare Dio creatore, non lo ignora mica. Anzi, Gesù dice che i pensieri vedono sempre il volto del Padre, però non riesce a giustificare, non può giustificare. Mi capisci?
Cioè non riesce a giustificare che
in Dio,
in Dio dice una cosa e i genitori gli dicono un'altra.
Già, non riesce, si è incomplito.
Ma è colpa di non riuscire o no?
Ma è colpa.
Questo è il punto.
Quando si accorgerà di essere in colpa perché non l'ha fatto. Il bambino per sé non può scoprire la colpa, però la cosa è interrotta, cioè la cosa non è capita. Il bambino resta con dei punti sospesi. Capisci?
Ecco, resta con...
Sì, però è contemplato questo da Dio, è contemplato anche che l'ambiente è già corrotto, che non siamo in situazione pura.
Ma infatti noi abbiamo bisogno di Cristo.
Abbiamo bisogno di Cristo, cioè c'è un Cristo. Supplemento, cioè dove c'è il peccato sovrabbondato la grazia, no? Addirittura si canta felice colpa che ha meritato un tanto salvatore.
Sì, no? Vabbè, ma tutte cose, queste cose qui. Quando le dici, le devi dire, capisci? In modo da poter far capire a colui al quale tu dici, altrimenti l'altro resta, boh, che c'è quello di. Mi capisci? Ma se tu vuoi aiutare, devi aiutare a capire. Adesso felice colpa, quello di felice colpa. No, devi aiutare a capire.
Sì, perché.
Il problema è che sta lì. Tu cioè, liberi in quanto aiuti a capire, perché quello che ti fa male è tutto quello che rimaste è sospeso. Tu hai dei dati che non riesci a capire, la luce è Dio, solo Dio. Bambini, adulti, giovani, vecchi, malati, sani, sempre soltanto Dio. La luce è quella. Non riesci a illuminare con quella luce, tu resti con. Tutte cose spezzate, mi capisci?
Ma questa dell'ombra. Informazione qui è inevitabile, non è illuminata. È illuminata se quello che hai detto tu dopo, che ci è venuto il Cristo che ha supplito.
Ma vuol dire che nel senso che ci manda Cristo già ci perdona? È inevitabile, cioè è inevitabile, noi facciamo il peccato.
No, è inevitabile
però...
nel senso che noi non unifichiamo in Dio. Non unificando in Dio, perché si è disturbata da altro, e basta, ho detto, basta una parola sola, non detta da Dio, quello ti impedisce già di unificare in Dio. Pensa un po',
ma
basta una parola sola.
Ma noi veniamo in un mondo che è già fatto, è già tutto così, non è colpa nostra.
Il peccato originale ma è proprio collettivo.
Non ti fa...
Non è solo personale.
Problema, vedi, la colpa c'è e tu la percepisci, non perché... E non ti riesci a giustificare, perché i miei genitori erano delinquenti, gli altri erano così, io sono nato in una casa di prostituzione, eccetera. Non ti puoi giustificare. Quello che ti giustifica o ti condanna è sapevo o non sapevo. Io lo sapevo.
Ma se da piccola hanno incominciato non importa a dire niente. Il pane lo fa il fornaio,
si capisce, si capisce.
Lo fa il falegname,
si capisce.
Però su con quella convinzione.
Te lo dico con quella convinzione, però il giorno in cui tu capirai dirai io sono in colpa.
Ma se non sapevo?
Ma tu sapevi, perché tu sai che c'è un creatore.
Ma lo scopro quando scopro la mia...
No, tu già da piccolo, perché tutte le cose arrivano a te senza di te, capisci? È opera di, non del fornaio, o non di padre e madre, eccetera, mi capisci? Che quando però tu capirai, tu ti ritrai in colpa, come quando uno ti fa una multa. Tu vai oltre il 100, eccetera, quanto, a un certo punto ti ricevi la multa. Ti senti in colpa, perché sapevo che non dovevo andare. Quello che c'era lì. Non ti giustifichi dicendo, ma io... No, io sapevo. Ora, è il sapere...
È difficile capire che come bambino...
È il sapere che ti fa sentire in colpa. Ora Dio è colui che nessuno, bambino vecchio di tutti...
Il bambino sa.
Altro che sa. Ma lo sa il bambino molto più dell'uomo anziano, stai tranquillo. Il bambino capisce molto di più che dell'uomo anziano. Il bambino capisce tutto in quanto c'è Dio, riferisce tutte le cose a Dio. Non riesce direi a dialogare, a giustificare, capisci? Non hai termini appropriati per poter fare, per maturare. Però, capisci, perché l'uomo adulto non capisce più niente? Il bambino invece capisce, guarda, nel frattempo di 2 o 3 anni, Ma il bambino impara l'universo. E come fa a imparare? E perché l'adulto non impara più niente? Mi capisci? Allora, tutto perché il bambino ha un punto fisso di riferimento. Ed è l'assoluto, eh? Fisso dell'assoluto. Per cui lui resta scandalizzato dall'adulto. Che dice il panettiere che fa il pane.
Non è colpa sua, perché
resta scandalizzato. Oh, santa pazienza. Resta scandalizzato. Si è scandalizzato è perché ha un punto di riferimento che qualcuno gli butta in aria. E poi in un certo momento dirà: non avessi mai incontrato con qualcuno. Perché? Perché si sente in colpa.
Lui è Dio che gliel'ha fatto incontrare. Mica
capisci? Fa piacere.
Con Domenico di Carmagnolo avevi detto che se un bambino si trova la rivoltella in mano non sa cosa fa, si spara, no? E però è il padre che gliela data, no? E avevi fatto l'esempio che è Dio che
non è che tutta colpa mette, tua allora, no?
Ci mette qualcosa in mano che noi...
Ma no, signore, Dio ti mette in mano te stesso. Tu non puoi... Dio è colui che tu non puoi ignorare. Perché non sei tu a fare le cose, basta questo. Non interessa che tu sei circondato da una persona o da miliardi di persone. Tu ti trovi con un pensiero che non puoi ignorare. Il bambino, chi ha fatto le stelle, chi ha fatto il sole, chi ha fatto il cielo, chi ha fatto l'acqua, chi ha fatto il mondo, chi ha fatto gli uomini, chi ha fatto... Hai capito? Hai capito? Ecco. Non si deve... Quindi, avendo un pensiero, una cosa che tu non puoi ignorare, se tu la trascuri, quindi trascuri ciò che non puoi ignorare, tu sei in colpa, presto dato questa colpa che salta fuori. C'è niente da fare. La colpa salta fuori. Perché io sapevo. Sarà 50, 60, 80, 90 anni, ma l'uomo, capisci, adulto, riflettendo al bambino, diceva io sapevo. E si sente in colpa perché ha creduto più agli uomini adulti che a quello che sapeva. Dio è colui che nessuno può ignorare. Non sei tu a fare il filo d'erba, non sono gli uomini a fare il filo d'erba, non c'è nessun paratiere che fa il filo d'erba.
Sì, anche se tutto mi dice il contrario, però io...
Non ti dice il contrario.
No, tutti.
Non c'è nessuno che non c'è nessun scienziato che possa farti un filo d'erba. Prova a staccare una foglia da un albero. Poi prova a riattaccarla se sei capace. Capisci? E allora? Vedi che c'è un'azione di un altro lì che opera in te.
E che azione?
Io posso chiedere una cosa, perché una volta eravamo proprio in questo discorso del bambino che è Dio che manda il pane e poi impara che è il panettiere lo manda, e ho fatto, non so più dove, ce l'avessi fatto meglio, eh sì, perché Dio non lo manda magicamente.
Non opera magicamente.
Capisco. Quindi è giusto che impari che è il panettiere che fa il pane. Ma io non capisco più quando è sbagliato.
Beata te.
Non capisco. Riguardo a questo versetto qui, volevo dire che le beatitudini sono 14. Sono 14. Questa è la quindicesima beatitudine.
Questa è una novità che dici tu, io non so.
Oppure sono 11, questa è la dodicesima. Non ce ne sono 14, mi sembra.
Sono
8. Allora questa è la novità. E non ricordavo più il numero. Comunque mi sembra che questo sintetizzi un poco tutte le beatitudini, siano 8, siano 10, siano non so. Perché beato colui che crede senza aver visto, cioè vuol dire che crede per vedere. Necessariamente uno che crede per vedere è povero, piange perché vuol vedere. Cioè tutte queste beatitudini, non si, vero? Che questo si può fare.
Sì, sì, sì.
Due di silenzio.
Qui, con l'episodio di Tommaso, Gesù ci dà la conferma della verità di Dio in questo caso, che tu non puoi, non potendo ignorare Dio, tu sei obbligato a cercare di conoscerlo, cercare di capire come regna, cercare di capire la sua verità, cercare di capire la vita, perché tu, noi passiamo tutta la nostra vita, la nostra, il nostro impazzire di tanti, ma il nostro vivere tristemente di tantissimi, è proprio questo, non aver potuto dare un senso alla vita.
Certo.
non ce ne rendiamo mica conto, ma c'è tutta una depressione di normali, di gente considerata normale, che gli psichiatri di cui non se ne curano, eccetera, ma che vivono malissimo fino al momento di... E non solo, ma non apprezzano più la vita e hanno paura di morire ancora.
Certo.
È un disastro, una cosa che la vedi, almeno io la vedo tutti i giorni.
Defina.
Credere per conoscere e conoscere per credere.
Quando conosci non credi più. Perché sei veramente... Se hai veramente capito non credi più. La fede sparisce. La fede sparisce.
Ma resto nella verità.
Sì, ma la fede sparisce, resti nella carità. La fede sparisce. Fede e speranza spariscono. Fede e speranza sono date per il cammino. Quando giunge a vedere, fede e speranza crollano. Resta unicamente la carità, cioè la contemplazione. Carla, e Elisa Coglietti.
È per questo che Gesù dice, quando verrò su questa terra troverò ancora la sede.
Ritornando a Giuda,
che guarda che le battute non servono, eh. Avete pazienza.
Ritornando a Giuda, che ha ricevuto, cioè è stato scontento che lui non fosse stato presente quando Gesù si è presentato.
Tommaso.
E mi faceva venire in mente quando a casa mia mi aprivano la posta, cioè mi consegnavano le lettere aperte. Certo. Era proprio una ferita. E allora pensavo, ma neanche più comunque la gioia di quello che poteva esserci scritto, non mi dava più, talmente era l'offesa di avermi ferita proprio, perché era una cosa nel pensiero del mio io, non riuscivo ancora così a dire, il Signore che le aveva fatto aprire la lettera. Allora proprio mi sentivo mortalmente offesa.
Effettivamente è un'offesa, capito?
Anche a me i salesiani me l'hanno sempre aperto, me la davano sempre aperto. Quando Gesù dice, non solo perché non è verità, se non avessi parlato non sarebbero in colpa, ma poiché ho parlato il loro peccato rimane. Anche qui si potrebbe vedere la contraddizione con quello che ho detto prima. Certo che Dio ci parla anche nel filo d'erba, però c'è un momento preciso nella vita in cui siamo visitati dalla parola di Dio, in quel momento lì allora entra la responsabilità dell'invito a pranzo, prima no, eccetera eccetera eccetera.
Sì.
Penso che gran parte siano tutti come Tommaso, che hanno bisogno di 8
giorni di vita. Certo. Giovanna?
Ma ho la possibilità di credere senza vedere solo se faccio riferimento a Dio.
Ah sì, certo. Perché infatti si dice la fede viene da Dio. Tu togli Dio, tu non riesci più a credere. Credi soltanto quello che gli tocchi.
Ma è proprio così, ne più uno pensa e più è proprio così. Se non parti da Dio non puoi.
Togli Dio, stai tranquilla che tu non hai più possibilità di credere. Non hai più possibilità. Ti tormenti, ma non hai più possibilità di credere.
E invece con Dio capisci che Dio è Dio.
Ti abisso.
Nulla è impossibile a Dio.
Ti abisso. Franco.
Questo della misericordia infinita di Dio,
certo.
E anche l'umiliazione, misericordia di Dio, perché aiuta.
Lui non fa per divertirsi, si
no,
umilia.
Perché è necessario quello.
No. Lo fa per, capisci? Potersi abbracciare.
Lui sa quello che
è. Un pensiero che mi sembra che unifichi sabato con la domenica come argomento. Soltanto credendo a colui che non sempre avremo con noi, potremo arrivare a vedere.
Sì. Carpe diem. Siamo latini. Carpe diem.
Ah, giusto.
Alba.
Era Lorenzo.
Lorenzo è magnifico.
Non ricordo.
Quanto è bella giovinezza che si vede con lui.
E hai parlato di un blocco nel cammino. Tommaso era un discepolo di Gesù, cioè si era chiuso probabilmente su qualche parola, su qualche luce, perché non aveva lasciato.
Non era ancora morto, il maestro era morto, ma lui non era ancora morto.
Cioè ci si
per cui Dio è saltato fuori, capisci?
Ci si può bloccare, ci si può chiudere anche su una luce di
Gesù. No, occasionato, bisogna che sia occasionato. Magari Dio sta tranquillo, capisci? Sembra di essere generosi, buoni, umili, c'è tutto. Poi a un certo momento salta fuori, capisci? L'occasione, capisci? E allora lì si scatena. E l'occasione di tramare, stai tranquilla. Presto tardi.
È un po' come Erode quando si presenta il momento propizio.
Per ognuno. Tiano.
Tommaso qui si è sentito personalmente pensato, particolarmente pensato.
Non vorrei insistere, però no, sono troppo scontenta.
Senti, guarda, insisti mille volte.
Il bambino non ha la possibilità di sapere che tutto è fatto da Dio, tutto è voluto da Dio. Non ce l'ha.
Ma aspetta un momento. Prima di tutto c'è la parola di Dio che dice che i bambini vedono in tutto il volto del padre. Dice che i bambini vedono in tutto il volto del padre, dice gli adulti non lo vedono. Gli adulti vedono il panettiere. Ma vino vedevo tuo padre. Dunque, questa è parola di Dio. Vabbè, non possiamo criticare, possiamo anche dire questa è una storia. Tanto, allora, andiamo all'origine. Il bambino è qualcosa costituito. È così che impedisce di vedere. Il bambino profondamente, come ogni uomo, è così da una grande realtà. Quello che ti fa persona sono gli altri. Non è né padre né madre, non è tua famiglia. Non sono gli altri che ti fanno persona. Quello che ti fa persona è la presenza di Dio in te. Cioè, quello di Dio è presente di Dio, presente dell'essere assoluto. È in nome di questa presenza dell'essere assoluto che in te si pongono tutti i problemi di ignoranza e di conoscenza, di bisogno di capire, perché l'animale non ha bisogno di capire. Tu dai un animale, un cane, hai un osso, sì. Il bambino ti scodinza, il cane ti scodinza, dai un osso al bambino.
Sì.
Hai capito? Quindi evidentemente, perché? C'è questo bisogno di capire, di conoscere, che a un certo momento ti fa saltare i pasti, che a un certo momento ti tormenta. Perché? È costituito dalla presenza di Dio, dell'assoluto.
Sì, ma...
Cioè, per cui noi, se ci riduciamo ai minimi termini, abbiamo due componenti. Presenza di Dio, pensiero che pensa Dio.
Sì.
Noi siamo così a questo.
Sì, questo sì. Ma qui sempre per... arrivare poi alla colpa del bambino. Il bambino non
la
ha colpa.
La colpa del bambino perché? Certamente il bambino, diciamo...
Scusate,
ma
devo accompagnare la
stessa. Vai, ma devi scusare, scusa. Scusa,
io non interrompo.
Siamo uomini liberi, diciamo tale.
Tantissimi, mica solo quest'anno.
Sono di me Carlo, non sono
andato.
No, non
ho andato a prendersi.
Vabbè. Capisci? La colpa salta non nel bambino quando il genitore dice ma no, guarda che... La colpa salta quando, magari maturo, il bambino si accorge, capisci, che lui ha fatto male a credere ai genitori. La colpa salta fuori lì?
Sì.
Perché lui sapeva. Io ho conosciuto dei bambini, capisci? I bambini delinquenti, che erano educati a rubare dei genitori. I bambini non si accorgevano di far male, perché era papà e mamma che dicevano di fare questo. Anzi, per loro era motivo di vanto, per riuscire, per cui papà e mamma così, li premiavano quando riuscivano a rubare, no? Ma arrivati a una certa età hanno capito che quello era male. E adesso non hanno preso la colpa.
Cioè, noi diventiamo colpevoli dopo.
Dopo perché io non dovevo. Perché non dovevi? Ma perché sapevo.
Ma non sapevo.
Questo sapevo. Sapevo che tu sei costituito.
Non dovevo, ma non sapevo.
Tu sei costituito da Dio. Il bambino è costituito da Dio. Ciao. Ciao. Buon viaggio. Ciao. Capisci? Dio è colui che nessuno può ignorare. Lo devi mettere ben chiaro in testa. Dio è colui che nessuno può ignorare. Capisci? Perché siamo costituiti da questa presenza. Capisci? Guarda quanti punti della relativa sono stati fuori con un'alluvione.
Quanti?
No. Quanti punti della relativa? Va a dire che non è Dio che manda. Tu dici Dio non è Dio che manda l'alluvione, non è Dio che fa il male, eccetera. Tutte le anime dentro capiscono perché è Dio che manda. Stai tranquillo.
Prima pagina della.
Stai tranquillo. Tu puoi gridare, urlare. Non è Dio che manda l'alluvione. Tutti quanti dentro di sé sanno che Dio comanda l'alluvione. non posso ignorarlo. Capisci? Come, non so, come il filo d'erba, come il microbo, come l'uccello, come il sole, come, sì, come sì, tutto,
sì,
tutto.
Sì, però questa coscienza l'acquistiamo poi. Questa coscienza l'acquistiamo poi, quando siamo
riflettendo.
Quando hai fatto il male. Capisci? Quando se ti fanno la multa.
Sì, sì, sì.
Capisci?
Allora viene fuori.
Tu dici, io sapevo, non dovevo.
Sì, sì. Se dico non dovevo, perché sapevo.
La stessa difficoltà a credere è un aspetto della condanna. Perché in quanto Dio ha fatto le cose bene,
dico, il bambino non ha nessuna difficoltà a credere, l'adulto ha tante difficoltà a credere. Perché? Perché il bambino non ha nessuna difficoltà a credere? Tu puoi condurre dove vuoi, lui ti crede tutto.
E in quel senso.
E perché l'uomo adulto? Invece no, mi capisci? Perché l'uomo adulto ha fatto tante esperienze, porta con sé tante conoscenze. Il bambino adulto non ha le conoscenze, ma una cosa sola, Dio. Allora tutto è credibile in Dio. Cioè, crede tutto.
Ecco, era in quel senso che dicevo che il fatto del... noi siamo coscienti di essere un mistero a noi stessi, nel senso che noi non giustifichiamo,
vabbè, ma quello,
noi non giustifichiamo
è un
niente.
Che, va bene, d'accordo.
Per cui è logico che dobbiamo credere, perché c'è qualcun altro che ci ha fatti. È una cosa proprio logica, non
sì,
matematica.
Ma vedi, questa riflessione su te stesso è già filosofia, no? Tu ti parte filo d'erba, tu non capisci filo d'erba. Tu non hai fatto filo d'erba, nessun scienziato, nessun uomo può fare filo d'erba. Basta quello, mica l'uomo. Per cui c'è una realtà che tu, se tu la escludi o non ne tieni conto, quella a un certo momento ti metterà in colpa.
Ecco, sì, sì, quello, perché noi, quello già, che noi escludiamo.
È già,
quello,
si capisce. Pinuccio.
E questa comprensione che Gesù ha nei confronti nostri quando sbagliamo e comprendiamo di aver sbagliato. E allora lui non ci rimprovera, ma ci comprende, come ha fatto con...
È tutta comprensione. La verità è comprensiva, quindi non c'è nessun problema. Il problema è un altro. Va bene.
Un po' del problema. Grazie.
Arrivederci.
Grazie. Com'era noi stessi? Qual è il problema?
Il problema è morire noi stessi.